Maracanã dell'11 luglio 2022, vale a dire 40 anni dalla vittoria del Mundial dell'82 in Spagna. Oggi la stiamo diffusamente ricordando con i nostri ospiti, ma soprattutto con voi ascoltatori che state continuando al 331-8200-213 a inviarci ricordi di quella gara, ma anche di quella che abbiamo vinto ai calci di rigore a Wembley solo 365 giorni fa, anche se realmente sembrano essere passati 40 anni anche da Euro 2020. Il 777 finale ci dice di essersi rivisto il VHS del papà su quel Mondiale, visto che gli ha sempre rotto le scatole, gli ha sempre detto guardatelo, guardatelo. Voleva parlare anche di una semifinale importante, la Francia che poi nell'84 sarebbe diventata campione d'Europa, fa 1-1 ai tempi regolamentari con la Germania, va avanti 3-1 con i tedeschi della Germania Ovest, ma poi c'è la grande reazione dei nostri avversari, poi in finale 3-3, vittoria ai rigori per i teutonici. Francia e Germania stellari, si imputa a quella semifinale infatti la supremazia fisica in finale di un'Italia che invece aveva risolto già nei 90 regolamentari con il 2-0 sulla Polonia. Finisco qui di tediarvi con ricordi per interposta persona, ma no, continuate a mandarci i vostri i ricordi. Nel frattempo dall'altro lato del vetro c'è giunta l'indicazione chiave, vale a dire che abbiamo i nostri due ospiti per questo scorcio e non solo. Salutiamo nell'ordine Stefano Impallomeni ed Andrea Piervincenzi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Il
ciao,
saluto di entrambi. Ecco, vorrei iniziare da voi partendo da Stefano, però col ricordo, poi ne abbiamo tanti di argomenti di attualità stretta e di contemporaneità, Mondiale dell'82 82. O Euro 2020. Per ora è un plebiscito, parto da Stefano.
Ma su cosa? Della
ma
scelta,
guarda, sul ricordo, quale ricordo ti emoziona e di più? Quando ti sei, diciamo,
quando
divertito?
Quando la nazionale vince è sempre bello ricordare, però certamente il peso specifico che ha avuto la nazionale del 1982 con quell'impresa impronosticabile.
E niente, oggi è proprio
abbiamo
un
di nuovo
problema
problemi alle mixer. Vediamo se, ecco, Stefano, però in parte la risposta l'abbiamo sentita, quella invece di Andrea Piervincenzi, ecco, una tua istantanea se chiudi gli occhi. Nulla, bisogna un attimo chiuderli questi collegamenti e provare a effettuare prima la magia che i nostri
oggi
registi
la buona
dall'altra
non ci accompagna.
Parte del vetro, Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca ora prenderanno la bacchetta magica e proveranno a restaurare i collegamenti. Nel frattempo
però
continuano
non c'è
a
niente
imperare,
da fare, no? Nel senso, hai ragione tu, è un plebiscito, cioè se sì, tu vai a vedere qualcosa di particolare, infatti qua c'è chi dice anche che fa strano sentire Bruno Giordano che dice che probabilmente non c'era nessun collegamento a livello anche sociale, ma invece andando anche a sentire quello che dicono gli altri a livello sociale, questa cosa ha fatto veramente molto bene, perché molti puntano proprio su questo discorso, al netto poi di quello che è stato veramente l'exploit calcistico della squadra dell'82, ma comunque ha creato veramente un qualcosa di particolare. Caso vuole che poi da lì, naturalmente non che c'entrasse la partita, si è cominciata a rivedere una nuova luce anche a livello sociale italiano, è una cosa su cui puntano veramente tanti, quindi a far capire quanto Berzo e compagni siano stati veramente fondamentali sotto ogni punto di vista, non solamente del pallone che rotola sul Prato Verde, ed è una cosa che stanno continuando a sottolineare anche in tantissimi.
Sì, si parlano anche i nostri ascoltatori giustamente dei ruggenti anni 80 che iniziarono o comunque vengono identificati dal punto di vista iconografico anche con la corsa di Tardelli, che sembrava rappresentare quella di un paese che rabbiosamente con quell'esultanza provava a scrollarsi di dosso uno dei periodi più bui della propria storia economica, ma soprattutto politicamente parlando. Abbiamo sentito però Bruno Giordano, che di quegli anni era partecipe, autore e anche protagonista, dire come sia stata una storia però molto sportiva e molto meno politica, e che quel successo, quello dei mondiali dell'82, è stato edificato anche dall'ottima partecipazione in quelle del 1978 e di un europeo giocato in casa dove forse non abbiamo brillato così tanto, ma dove Berzot tatticamente parlando ha iniziato a puntellare poi quella squadra che avrebbe trionfato in quel di Madrid. C'è un audio per noi,
andiamo.
Che forse non tutti sanno, che cosa bisogna spiegarle, che vai, per andare ai mondiali non è come adesso che giochi contro la Svizzera, l'Estonia, il Kazakistan o il San Marino. Ai tempi per andare ai mondiali ne passava solo una e avevi nel tuo girone nazionali top. E noi nel nostro girone avevamo l'Inghilterra. ovviamente ne passava solo una e noi li abbiamo stracciati, ma proprio stracciati, e soprattutto facendo una caterva di gol contro Lussemburgo, contro Finlandia, cose che queste nazionali qua di oggi e anche quelle di ieri, come quella di Lippi, per qualificarsi ai mondiali bastava vincere contro l'Estonia o contro il Liechtenstein.
Sì, che parla, cioè, così a bassa voce?
Lo so, ma va a sottolineare, va a sottolineare. E io ho però la griglia di qualificazioni al campionato mondiale dell'82. Siamo arrivati dietro la Jugoslavia, che era una nazionale importantissima all'epoca, davanti la Danimarca, la Grecia e il Lussemburgo. Appunto, Jugoslavia e Italia qualificate. E queste sono le qualificazioni, si chiamavano le qualificazioni della zona europea, già si chiamava UEFA naturalmente, per quel mondiale dell'82, dove soltanto la Spagna aveva già il ticket di partecipante assegnato, semplicemente perché era la nazione ospitante. Almeno questo non è ancora cambiato. Vediamo se è cambiato il tenore del collegamento con Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio di nuovo, speriamo di sentirti meglio.
Eccoci qui, mi sentite?
Sì, 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 un po' meglio Stefano. Appunto, ci stavi parlando della tua istantanea, chiudendo gli occhi e riaprendoli, in riferimento al Mondiale dell'82.
Beh, no, voglio dire, è indimenticabile quel mondiale, perché vinto contro squadroni, contro Maradona, Zico, Rummenigge, la Polonia, la Germania, quindi è stata un'impresa. Dobbiamo dire soltanto grazie a quegli eroi. È una pagina non soltanto, diciamo, sportiva, ma anche culturale, insomma, fu un'impresa storica veramente. Un mondiale conquistato contro ogni pronostico, una squadra formidabile, dei campioni eccezionali, sia sul campo che fuori, che trasmettevano non soltanto cose belle sul campo, ma anche valori morali, con Berzotta alla guida, quindi fu veramente una bellissima pagina di calcio, insomma, soprattutto, voglio dire, della storia della nazionale. Io, se penso all'Italia campione del mondo, ne abbiamo 24 i titoli, penso a quella nazionale lì, senza nulla togliere agli altri, con tutto il rispetto.
Stefano, ma più che altro io vorrei puntare su una cosa, perché molti la paragonano anche come una vittoria a livello sociale, nel senso, era un periodo per l'Italia non proprio felicissimo a livello ambientale, e questa sia servita come una sorta di antidoto per riprendersi. Tu la vedi anche tu in questo modo?
Ma io non credo che si debba legare necessariamente a quel periodo lì, insomma, politicamente, il terrorismo, insomma, fu un periodo un po' difficile, però credo che anzi segnò il risveglio, perché in quel periodo l'Italia, anche politicamente, fu al centro del mondo, dall'82 fino all'86, 87, insomma. C'era ci fu una ripresa economica dopo quel mondiale, non so se poi fu diciamo il segno di questo rilancio anche a livello calcistico, ma non ci vedo nessi, vedo soltanto, noto a distanza di tempo, che io ero ragazzo, avevo appena 15 anni, quasi 16, e davanti alla televisione, al televisore, non credevo che potesse essere possibile in questo gironcino con Argentina e Brasile. Non pensavo minimamente, dopo il girone eliminatorio, di immaginare la nazionale campione del mondo, e battemmo il Brasile in quella partita memorabile al Sarriá, e poi l'Argentina di Maradona, veramente con grande determinazione, con una superiorità tecnica incredibile, giocatori straordinari. Fare l'elenco di quella nazionale sarebbe anche un torto, insomma, no? Sono stati tutti bravi e credo che vanno ringraziati. Di solito poi il tempo cancella le cose, ma quell'impresa non può essere cancellata, e sinceramente, insomma, da parte mia un grazie, perché le emozioni vissute in quel mondiale sono state veramente indimenticabili.
Stefano, dobbiamo recarci poi all'attualità, ma hai detto quei giocatori vanno tutti ringraziati. Ieri ne ho intervistato uno che non partecipava a quella rosa, ma che tanti italiani includono comunque nell'aura vittoriosa riferita al mondiale dell'82, vale a dire Bruno Giordano. Secondo te, non fosse stato squalificato, sarebbe stato convocato da Berzot?
Tanto lo saluto Bruno, che è un caro amico. Bruno è stato semplicemente un fuoriclasse, questo è il mio modesto parere. Però come capita nelle combinazioni dei tempi che devi trovare, lui, se non vado errato, ci fu la squalifica che un po' non l'aiutò. C'era tanta concorrenza in avanti, però un mondiale a volte racconta anche una carriera strana, cioè nel senso, abbiamo visto l'esplodio di Schillaci nel 90, abbiamo visto tanti giocatori esprimersi alla grande in 7 partite, no? Meritando certamente, voglio dire, l'attenzione.
È sparito. Appena in tempo per salutare però Andrea Per Vincenzi, perché è tornato anche lui, vero Stefano Impallomeni? Adesso lo recuperiamo nel frattempo. Andrea, buon pomeriggio di nuovo.
No, come andrà? Buon
pomeriggio ancora, vediamo, vi sento decentemente.
Oh, ottimo. Ok, ok, anche noi qualcosa di vicino alla decenza l'abbiamo sentito. Torniamo sulla domanda iniziale, perché non avevi risposto tu come non aveva risposto Stefano Impallomeni. La tua istantanea, e poi avevamo chiesto a Stefano, dato che l'abbiamo appena sentito in intervista, Bruno Giordano, se, qualora Giordano non fosse stato squalificato, se secondo te sarebbe stato incluso nella rosa che poi ha vinto i mondiali dell'82?
Ma Giordano era un grande calciatore, lo sarebbe ancora oggi, perché aveva dei colpi dentro l'aria formidabili. Ha giocato con il più grande di sempre, sicuramente avrebbe meritato, come anche Bruzzo, che rimase fuori, e avrebbe meritato spazio in quella nazionale lì. Però per la domanda che facevi prima, ovviamente nell'82 la caratura delle squadre avversarie era superiore. L'Italia ha fatto un percorso incredibile, mentre l'europeo è stato inaspettato, però pizzico di fortuna, 2 volte ai rigori, ci sono state anche un po' di cose di casualità che ti hanno portato a vincere quell'europeo lì. Non è un caso che dopo addirittura hai fallito e manchi al mondiale da anni. Quindi questa nazionale qui sinceramente ha fatto qualcosa di incredibile all'europeo, però poi ha cancellato tutto 6 mesi dopo.
Ok, ok, Andrea, ma richiamoci un attimo sull'attualità. Abbiamo parlato un po' del mondiale dell'82, i nostri ascoltatori continuano a chiederci che fine farà Paolo Dybala. Continua a essere una ricerca tipo che trovate Carmen Sandiego, era un vecchio cartone animato di quando io e Andrea Mollas eravamo piccolini. Ecco, Andrea, che fine farà Paolo Dybala? Perché qua nella capitale iniziano tutti quanti, dopo aver atteso invano l'arrivo di Cristiano Ronaldo, a far la fila. Inizieranno a breve a far la fila negli aeroporti, ma arriva qui a Roma.
Intanto è più fattibile di Cristiano Ronaldo perché è libero. Quindi con una proposta importante hai tante chance di portarla a casa. No, la cosa incredibile è che Dybala sta perdendo anche tanti giorni di lavoro, cioè per un fisico che ultimamente sta soffrendo tanto, saltare 10 giorni di lavoro, i primi 10 a ritiro dove fai tanto volume.
Sentite?
Io veramente non so neanche.
Ci sentiamo, Stefano? Sì, sì.
Da chi è consigliato? Sì, lo sento anche io. Quindi non so neanche da chi è consigliato Dybala. Però per un ragazzo di quasi 30 anni, saltare 10 giorni di ritiro, dove ripeto, fai tanto volume e presentarsi magari al 15° giorno è già un handicap. Cioè, è consigliato proprio male. Avrebbe dovuto accordarsi con una squadra prima del ritiro. Lui il 4 luglio doveva stare col gruppo. Questa è una cosa che poi pagherà, perché poi quando comincia il campionato ad agosto lui può anche allenarsi da solo come sta facendo, ma Stefano qui è presente, confermerà, quando ti alleni da solo puoi fare quello che vuoi
e per non perdere la forma,
non stai mai al passo con i tuoi compagni.
Vabbè, Stefano,
sì,
te lo chiedo soprattutto
le distanze, i tempi.
Per un giocatore che ha tutti quei problemi muscolari.
Vai.
Dicevo, per un giocatore che ha tutti quei problemi muscolari, ragazzi, giro la domanda a Stefano Impallomeni, il saltare preventivamente questa parte della preparazione dove, come ci ha detto Andrea Per Vincenzi, si fa tanto carico in una stagione che verrà interrotta per un mese e più dal mondiale, quanto conterà poi sulla continuità di un ragazzo che di problemi ne ha tanti, Stefano?
Beh, io auguro al ragazzo di stare bene fisicamente, anche allenandosi per conto proprio si può anche migliorare da questo punto di vista, però sono d'accordo con Andrea che ti manca la squadra, quindi ti manca non è lo stesso allenamento. Per prevenire gli infortuni, anzi, se ti alleni sodo e da solo puoi anche strutturare meglio i piccoli difettucci che c'hai, però io credo che Dybala, dai, sia un giocatore che è stato un po' sfortunato da questo punto di vista, ha delle recidive da un punto di vista muscolare, ma è un giocatore sano, un giocatore che chi lo prenderà farà un affare.
Farà un affare anche la Juventus, Stefano, con l'eventuale arrivo di Nicolò Zaniolo?
Io credo che adesso parliamo sempre di questo ragazzo e
se ne parla troppo, vero?
No, ma per carità, io non è che
dico in generale che magari,
cioè, la Juventus è un club talmente grande che secondo me deve definire prima le alcune priorità. Io non è che dico che Zaniolo non rientri nelle priorità, però credo che De Ligt sia adesso, tutto dipenda da questa possibile cessione, da quello che si legge, da quello che si sente e si ascolta ogni giorno. Credo che De Ligt debba poi muovere il resto del mercato. Il mercato della Juventus secondo me non finisce qui, non finirà qui. Sono stati presi Pogba e Di Maria, ma non si fermerà qui il club della Juventus, e tra questi obiettivi ci sarà, non lo so, anche il nome di Zaniolo.
Ecco Andrea, volevo invece passare a te sulla questione cessioni prima degli acquisti. De Ligt per la Juventus, ma anche Skriniar per l'Inter. Sono delle telenovele che stanno andando avanti, quelle di Skriniar da molte settimane. De Ligt, l'asta è partita già da qualche giorno. Ma si evidenzia secondo te il poco potere contrattuale delle nostre squadre, anche parlando proprio dello scadimento tecnico del nostro campionato, nel fatto che non riusciamo, come Juventus e come Inter, a imporre un prezzo d'acquisto a chi deve comprare? Cioè, il campionato italiano non è in grado di fare il prezzo dei propri gioielli, perché sembrano quasi deciderlo con delle aste tutto sommato a ribasso le varie squadre che si stanno avvicinando a Skriniar e De Ligt. Non so se sei d'accordo, perché rispetto alle richieste iniziali iniziamo a leggere cifre anche sull'olandese molto più basse rispetto a quelle che voleva la Juve.
Guarda, secondo me perché quando hai, se una società ha l'accordo con il calciatore, può fare quello che hai detto te, cioè spinge a ribasso, tanto sa che prima o poi sarà il calciatore stesso a chiedere di andare via, se no, almeno che non l'abbia già fatto. Quindi se De Ligt va alla società e dice guarda, voglio andare al Bari, voglio cambiare aria, voglio fare una nuova esperienza, poi la società acquirente tira giù il prezzo. E puntualmente alla meglio, perché poi la Juventus non si terrebbe in casa un giocatore non felicissimo. In generale, effettivamente, essendo un campionato di seconda fascia, ti pagano, ti tirano giù, perché tu, secondo me, come valuta un dirigente straniero, può anche dirti che il valore di quel calciatore non è reale in un altro campionato. Cioè, mentre Scamacca, per esempio, per fare un nome, o anche altri giocatori del Sassuolo sono super valutati, in questo campionato hanno fatto particolarmente bene. Magari se vanno in Premier o al Bayern o al Manchester City non giocherò mai. Cioè Scamacca al PSG ha un minutaggio molto basso, credo, no? E quindi il valore, sinceramente, 50 milioni sono tanti. Però in generale credo che i nostri dirigenti, non tutti, perché chi più chi meno hanno caratteristiche diverse, si facciano rispettare.
Però Andrea, ecco, vorrei tornare appunto, tu hai citato Scamacca, è il problema proprio questo che rappresenta il momento del nostro calcio, nel senso un giocatore che si deve ancora formare, per carità è ambizioso perché dice sì, voglio andare al Paris Saint Germain, posso dire la mia, ma per quanto tu possa dire la tua, lì davanti hai dei nomi che anche per altre motivazioni è difficile da dover scalzare, ti mettono in panchina praticamente, però loro dicono, non si capisce se è più per un fatto di volontà oppure perché guadagnano e basta.
Secondo me Scamacca, da procuratore, se dovessi essere io procuratore, gli consiglierei di rimanere in Italia o al Sassuolo o una squadra superiore al Sassuolo, non lo so, se penso anche al Milan, vabbè, il Milan ormai ha preso Righi, però a una squadra superiore, andare in un top club del genere secondo me non ha proprio il momento, non vale, come hai detto te, ha davanti dei giocatori superiori. Poi questo discorso si può anche allargare su altri giocatori,
proprio del Sassuolo, che da noi fanno molto bene, magari all'estero troverebbero poco spazio. Io credo che ognuno deve anche autovalutarsi, no? Fare un'autovalutazione molto onesta di se stesso e andare a mettersi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Uguale per Zaniolo. Zaniolo ha dato tantissimo alla Roma, ma la Roma quanto ha dato a Zaniolo? Tantissimo, perché ti ha pagato, ti ha curato, sei stato quasi 2 anni fermo, ti ha rinnovato il contratto perché già ha avuto un rinnovo e lui adesso si mette un po' in queste condizioni che non si sa se, cioè fai una dichiarazione, sto a Roma, sto a Roma, oppure voglio andare io, voglio andare, si è messo un po' in mezzo, la piazza è un po' confusa. A volte, cioè, i giocatori, secondo me, anche conoscendoli alcuni, sono poco maturi, soprattutto questa generazione qua. Già la generazione di Stefano era diversa, no? Sapeva decidere per se stessi. Questa fa un po' confusione. Spesso le scelte sono importanti quanto la tecnica, quanto la fantasia in campo. Se sbagli la scelta in carriera, ne sbagli due e ti ritrovi a fare una carriera diversa. Guardate Dybala. Dybala ha già rifiutato lo United, oggi è a Miami ad allenarsi da solo, quindi qualcosa ha sbagliato, no?
Certo.
E questo vale anche per quello che hai detto te, per questi giocatori rampa di lancio che non sanno se continuare in una società piccola che ti dà tanto spazio o se fare il salto dove poi vai a lottare per una maglia tutte le domeniche.
Stefano, infatti, ma Gianluca Scamacca sta facendo il passo più lungo della gamba, secondo te concordi con Andrea che parla di una scelta di carriera un po' avventata?
Perché avventata, certamente sono treni che devi prendere al volo, oggi lo ha sottolineato anche Mancini in un'intervista, certo. Se non altro si tratterà di un'esperienza se dovesse naturalmente andare al Paris Saint-Germain. Però certamente non so se troverà uno spazio che potrebbe trovare in Italia o in un'altra squadra. Questo ragazzo ha bisogno di giocare, ha bisogno di trovare anche quelle difficoltà. Io credo che sia un grande lavoratore, un ottimo giocatore, però ha bisogno di giocare e di testarsi anche alzando l'asticella delle difficoltà. Io lo vorrei vedere sto ragazzo quando veramente magari ha degli avversari tosti o partite importanti, cercare appunto di miglioramento. Io credo che caratterialmente sia giusto, è un ragazzo che vuole migliorarsi sempre giorno dopo giorno e quindi è un ragazzo che va seguito, sostenuto. Io non so se l'opzione Paris Saint-Germain sia l'ideale per lui, però è un treno che oggettivamente va preso per poi dopo magari anche accumulare un bagaglio importante, giocando con grandi campioni può anche carpire e rubare con gli occhi nelle giocate di grandi fuoriclasse, però ripeto, a lui serve giocare, quindi come ha detto Andrea è una situazione, non dico avventata, però che richiede una riflessione in generale, però è un ragazzo che deve andare lì e poi vedere, tanto c'è ancora tempo, è giovane, magari si ritaglierà uno spazio importante, anche per caratteristiche manca un giocatore del genere in attacco là nel PSG.
Ci scrive Simone, sì, da Castiglione, Stefano, Fiorentino.
Prenderebbe il posto di Icardi, poi Icardi adesso non è in condizione
gioca
di
ancora,
giocare,
Icardi.
A parte che gioca ancora,
ma al giusto, calcio quindi... in generale non...
calcio in generale. Quindi Scamacca sarebbe quel centravanti, ha detto bene Stefano, che per caratteristiche non hanno, che è vicino a quei campioni lì, insomma, naviga nell'area di rigore, poi uno che questo sa calciare in porta, è molto completo, di destra, destro, sinistra, automazia, comunque anche profondità, spunto, è un giocatore completissimo, se si affina, perché tecnicamente è un po' grezzo ancora, secondo me, a giocare con i compagni, ma se si affina un po' è il centravanti della nazionale tra qualche anno, no?
Ragazzi, vi devo fermare perché nel prossimo blocco dobbiamo parlare un po' di Lazio e ci sono delle ultime ore e c'è un messaggio da parte di Simone da Castiglione Fiorentino che lancia un'idea che voglio sottoporvi. L'andremo a commentare nel prossimo blocco, sempre con Stefano Impallomeni, Andrea Piervincenzi.
Però anticipiamo velocissimamente, vai. Perché l'hai nominato giustamente allora e così potremo sentire anche il pensiero di coloro che ci vedono da casa.
Sì.
Che Romagnoli domani mattina farà le visite mediche in Paideia alle 8 di mattina.
Era uno
quindi
degli
sta arrivando.
Fateci sapere che ne pensate insieme a Stefano Impallomeni e Andrea Piervincenzi. Nel prossimo blocco avremo anche Massimo Brambati e Antonio Di Gennaro. Ragazzi, restate lì, non attaccate il telefono. Voi invece restate su Maracanala. Pausa e breve, torniamo subito.